Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, iniziamo subito con le cose serie, vero? Che tutto quello che vogliamo fare e facciamo. Facciamo nel nome del vero Dio, cioè nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, questo è il vero Dio. Poi ce ne sono degli altri che però non è il vero Dio, se lo sono inventati i falsi profeti. Allora, mamma mia, se penso al profeta Elia che ne ha ammazzati non so quanti, vero? Di falsi profeti, invece noi facciamo l'allevamento, pensa un po'. Allora, facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, io ti prego. Degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Diciamo che questa è la formula ufficiale, no? Ce n'è una che più che ufficiale, diciamo che è generale, nel senso che è ancora più grande. Ed è questa, cioè si può fare la comunione anche con la Madonna. Gesù, Maria, amore, venite insieme nel mio cuore. È giusto. Gesù non vuole andare da solo, no? È sempre insieme alla sua e nostra tenerissima madre. Allora, anche perché lei. Diciamo che ci aiuta anche a fare una bella comunione spirituale. Adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non ti credono, non ti adorano, non sperano in te, non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in me spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi. Sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. No, Anna, se noi ci rivolgiamo a questi sacri cuori, no? In pratica mi par di capire che dovrebbe essere così. Cioè, quando c'è ci si ama, vero? Si è cuore a cuore, no? Allora, cuore di Gesù, cuore di Maria, e il cuore mio dov'è? No, perché scusa, no, dico, beh, sì, è andato in spiaggia, dove è andato il cuore mio? Dove è andato alla televisione, dove va il mio cuore, capito? Allora, praticamente parliamo d'amore. Dei loro cuori, no? Il nostro praticamente è soltanto parole, parole. Allora, vediamo un po', c'è un siccome dopodomani c'è il primo, ecco, dunque, vediamo un pochettino, dunque, oggi intanto inizia, no, intanto oggi inizia il triduo. Oggi inizia il triduo, tu non ce l'hai sotto mano il triduo.
Riparazione, il Vademecum, sì, il Vademecum è la
Sì.
preghiera che facciamo anche
Sì.
alla Madonna degli Angeli,
Sì,
l'abbiamo
sì,
fatto
sì.
insieme a
Però
San Michele, sì,
sì.
l'inno, sì.
Ma tu ce l'hai?
c'ho quell'inno appunto che è sul Vademecum nostro, ecco, che usiamo.
Sì, sì, quello lì, sì.
Iniziamo allora, stamattina.
Sì, stamattina inizia.
Uh-huh, certo.
Allora.
Lo facciamo, sì.
Sì, te lo facciamo.
Sì?
Sì,
Ave,
sì.
Ave, Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme con il Santissimo suo Figlio diretto e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene, Ave, suo palazzo, Ave suo tabernacolo, Ave sua casa, Ave suo vestimento, Ave sua ancella, Ave sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio, vi rendiate.
Quindi, i santi sono creature illuminate da Dio, naturalmente, e dicono cose praticamente che le persone, cioè coloro che invece parlano o chiacchierano, praticamente aria fritta. Allora, vediamo un po'. Vorrei anche leggere, perché noi non ci sentiremo il primo di agosto, allora dobbiamo dirle prima queste cose. Non anni, ma anime, questo è il titolo, l'indulgenza della Porziuncola o perdono di Assisi. Primo agosto, vediamo un pochettino il commento, no? Allora, dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno seguente è possibile lucrare il perdono di Assisi. L'indulgenza plenaria, cioè accordata da Onorio III a San Francesco nel luglio del 1216. Vediamo un po' la storia, ecco. Dal diploma di Teobaldo Minore e Vescovo di Assisi, dato in Assisi nella festa di San Lorenzo nell'anno del Signore 1310. Allora, pensate un po', allora, nel giorno di San Lorenzo, pensate che Padre Pio, che è figlio di San Francesco, la sua Santa Messa l'ha celebrata quando, il giorno di San Lorenzo, ecco, in agosto, sarà, ecco, nell'anno del 1300. Allora, il Beato Francesco risiedeva presso Santa Maria della Porziuncola ed una notte gli fu rivelato dal Signore che si recasse dal sommo pontefice Onorio, che in quel tempo dimorava a Perugia, per impetrare una indulgenza a favore della medesima chiesa di Santa Maria della Porziuncola, riparata allora da lui stesso. Egli, alzatosi di mattina, chiamò frate Masseo da Marignano, suo compagno, col quale si trovava, e si presentò al cospetto di Papa Onorio e disse: Santo Padre, di recente, ad onore della Vergine Madre di Cristo, riparai per voi una chiesa. Quella lì era una chiesa piccola, c'è da riparare quella grossa. Prego umilmente vostra santità che vi poniate un'indulgenza senza oboli, cioè non a pagamento, vero? Il Papa rispose: questo, stando alla consuetudine, non si può fare, poiché è opportuno che colui che chiede un'indulgenza la meriti stendendo la mano ad aiutare. Ma tuttavia, indicami quanti anni vuoi che io fissi riguardo all'indulgenza. San Francesco gli rispose: Santo Padre, piaccia alla vostra santità concedermi non anime, non anni. Sentite che intelligenti, i santi sono intelligenti. Quando uno non è santo è stolto, no? Perché o ha la S maiuscola della santità o c'ha la S minuscola dello stolto. Sentite, sentite, una volta di concedervi non anni, ma anime. Ed il Papa riprese: in che modo vuoi delle anime? Il Beato Francesco rispose: Santo Padre, voglio, se ciò piace alla vostra santità, che quanti verranno a questa chiesa confessati, pentiti e, come conviene, assolti dal sacerdote, siano liberati dalla colpa e dalla pena, in cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno e dall'ora dell'entrata in questa chiesa. Il Papa rispose: molto è ciò che chiedi, o Francesco. Non è infatti consuetudine della curia romana concedere una simile indulgenza. Il Beato Francesco rispose: Signore, ciò che chiedo non viene da me, ma lo chiedo da parte di colui che mi ha mandato, il Signore Gesù Cristo. Allora il Signor Papa, senza indugio, proruppe dicendo tre volte: ordino che tu abbia. I cardinali presenti obiettarono: badate, Signore, che se concedete a costui una tale indulgenza farete scomparire l'indulgenza della Terra Santa e ridurrete a nulla quella degli apostoli Pietro e Paolo, che sarà tenuta in nessun conto. Rispose il Papa: gliel'abbiamo data e concessa, non possiamo, né è conveniente, annullare ciò che è stato fatto, ma regoliamola in modo tale che la sua validità si estenda solo per una giornata. Allora chiamò San Francesco e gli disse: ecco, da ora concediamo che chiunque verrà ed entrerà nella predetta chiesa opportunamente confessato e pentito. E qui bisogna sottolineare, perché noi leggiamo, no? Ma qui siamo abituati a leggere, siamo dei lettori distratti, no? Opportunamente confessato e pentito. Ma diciamo, uno che si confessa ed è veramente pentito, se non piange dagli occhi deve piangere dal cuore. Cioè, un pentimento è un dolore. Io ho offeso Dio, no, vado là a parlare col prete, amen, no, così non va bene, non è possibile. Cioè, beati coloro che piangono, dice il Signore, beati, per cui beati vanno in paradiso, però sono beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Allora, noi le nostre confessioni cosa sono? Ah, che simpatico il frate, parliamo, poi magari mi domanda, quando vado in ferie, no, se sono pensionato, ma dico, ma lascia perdere queste cose qua, non distrarmi, benedetto sacerdote. Di piuttosto, sei veramente pentito dei peccati che tu mi hai confessato in questo momento? Te lo dico a nome del Signore che è presente nel sacramento. Per cui opportunamente, cosa è scritto? Opportunamente confessato, vero? No. Avanti, questa qua. Dunque, vedi che ho girato le pagine qui adesso. Papa risponde molto a ciò che chiede. Allora, cardinali presenti, sì. Allora, dice: concedete a costui una tale indulgenza, farete scoprire. Rispose il Papa: gliel'abbiamo data e concessa, non possiamo né conveniente annullare ciò che è stato fatto. Cioè, che mi fate rimangiare le parole che ho detto? Quello che ho detto, ho detto. Ha detto così anche Pilato. riguardo alla targa che hanno messo sopra la croce, quello che detto è detto, no? In modo tale che la sua validità si estenda solo per una giornata. Allora chiamò San Francesco e gli disse: ecco, da ora concediamo che chiunque verrà. Allora, opportunamente confessato e pentito, ma oggigiorno, ma chi è che è capace di confessarsi e di pentirsi? Non è neanche capace, ma non passa per l'anticamera del cervello, vado a farmi una chiacchierata col prete, così tanto perché almeno, diciamo, posso dire che mi sono confessato. Opportunamente confessato e pentito, il pentimento, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, manco l'atto di dolore ti fanno dire adesso, per cui non solo dirlo, ma proprio sparito. E pentito vuol dire che ho un dolore nel cuore che mi morde, il dolore, ho fatto male, ho offeso Dio, ho offeso il prossimo, sono un miserabile peccatore, almeno facendo così mi umilio e ricevo grazia, ma se no, io le dico, tanto per fare la doccia, però diciamo che sotto la pelle, quando io faccio la doccia, rimane sempre la persona di prima, ma invece qui deve sparire quella di prima, deve esserci un uomo nuovo. Sia assolto dalla pena e dalla colpa, e vogliamo che questo valga ogni anno in perpetuo, ma solo per una giornata, dai primi vespri, compresa la notte, sino ai vespri del giorno seguente. Mentre il beato Francesco, fatto l'inchino, usciva dal palazzo, il Papa, vedendolo allontanarsi, chiamandolo, disse, e gli disse: senti qua, oh semplicione, dove vai? Quale prova porti tu di tale indulgenza? E il beato Francesco rispose: per me è sufficiente la vostra parola. Se è opera di Dio, tocca a Lui renderla manifesta. Di tale indulgenza non voglio altro strumento, ma solo che la Vergine Maria sia la carta, Cristo sia il notaio e gli angeli siano i testimoni. Ma vedete che bello, quelli che hanno fede, come parlano? Come parlano? Adesso vediamo un po'. Quando e dove e come lucrare l'indulgenza? Allora, l'indulgenza della porziuncola si può lucrare ogni giorno dell'anno per sé e per un'anima del purgatorio presso la medesima chiesa della porziuncola, cioè ad Assisi questo. Allora, presso tutte le chiese francescane e parrocchiali del mondo che ne sono facoltate, dalle ore 12 del 1 agosto alle ore 24 del 2 agosto, festa di Santa Maria degli Angeli e memoria della dedicazione della omonima patriarcale basilica di Assisi. L'ordinario del luogo, cioè il vescovo, può fissare l'acquisto dell'indulgenza anche la domenica successiva al 2 agosto, può farlo. Per lucrarla il fedele dovrà, nell'arco degli 8 giorni precedenti e successivi al giorno della visita alla Chiesa, confessarsi, però confessarsi come abbiamo detto prima, perché confessarsi vado dentro, vengo fuori, sono a posto. No, perché non c'è il pentimento, il dolore, se manca quello non vale neanche la soluzione, perché devi veramente pentirti del male che hai fatto. Confessarsi e ricevere l'assoluzione per essere in stato di grazia. Ascoltare la messa e accostarsi alla Santa Comunione, fare la visita alla Chiesa, recitare, attenzione, sei Pater Ave Gloria. Sei Pater Ave Gloria. Pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Esaltazione della Chiesa, la propagazione della fede, l'estirpazione, cioè praticamente le intenzioni sono queste, no? Perché se uno ha un'intenzione balorda non va mica bene, no? Le intenzioni sono queste: l'esaltazione della Chiesa, la propagazione della fede, l'estirpazione delle eresie e degli scismi, la conversione dei peccatori, la pace e la concordia tra i principi cristiani e gli altri bisogni della società cristiana. Avete capito le intenzioni quali sono? Queste qua, perché se uno ha un'intenzione strana Non va mica bene. Questa, allora lo ripeto, qual è l'intenzione? Deve essere questa. Noi preghiamo con questa intenzione. L'esaltazione della Chiesa, la propagazione della fede, l'estirpazione delle eresie e non provocarle, e degli scismi e non provocarli, la conversione dei peccatori che sono peccatori e non sono tutti già risolti, cioè come se fossero tutti santi, la pace e la concordia fra i principi cristiani e gli alti bisogni della società. Chi desidera applicare l'indulgenza alle anime purganti può recitare, per esempio, il De Profundis, il Requiem Aeternam, eccolo. E così mi premeva, Anna, di dire queste cose, perché altrimenti poi speriamo che qualcuno le dica, ma intanto noi l'abbiamo fatto. Pertanto siamo sicuri di aver adempiuto, vero, a una doverosa spiegazione di che cosa significa, perché qui prendere il caffè o essere liberato dalle pene del purgatorio, noi gli diamo lo stesso peso, ma sapete, se uno va in purgatorio è un inferno che finisce, e tu quando vai a confessare i tuoi peccati che meritano il purgatorio e forse anche l'inferno, vai là così, tanto per... cioè come per timbrare un cartellino, non funziona, devi avere il pentimento, devi pentirti e dolerti, devi dire adesso io faccio penitenza perché i peccati li ho fatti, cosa faccio per penitenza? Ma fa quello che vuoi tu, cosa faccio? Non bevo un caffè, ma fammi la carità, ma perché al purgatorio si beve il caffè? Mamma mia! Allora devo dire, siccome io i peccati li ho fatti, devo fare una penitenza che duri una settimana, un mese, dipende che cosa hai combinato, no? C'è qualche cosa che mostri, no, che tu veramente sei addolorato per aver provocato i dolori al tuo Signore e alla Madonna. Allora, Anna, non mi fermo mica qua, sai?
Fai bene.
No, dico, non so, si vede che io finché ho benzina vado avanti. Allora, no, sono tutte cose, diciamo, pratiche, già devono essere pratiche. Allora, cosa succede? Che due giorni fa, forse, c'è il Salmo, vero? Il Salmo 16 che dice così, perché uno li legge, ma dico, tu devi capire quello che stai leggendo, questi salmi benedetti, no? Allora dice all'empio Dio, cioè dice Dio, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Ora, quando uno legge ste righe qua, deve dire, io faccio parte di questi disgraziati, certo, perché tu dici, cioè, presumi di essere un buon cristiano perché tu sai tutto, perché tu fai così. Tu detesti la disciplina e le mie parole, che sono 50 anni che vai a messa e non le hai ancora messe in pratica, cosa hai fatto? Te le getti alle spalle. Va bene così? Mamma mia, mamma mia. Se vedi un ladro, corri con lui, cioè diventi ladro come lui, perché non sei capace di testimoniarmi. E degli adulteri ti fai compagno. Allora, sti cristiani che hanno votato per il divorzio, hai visto che razza di cristiani? E il Presidente della Repubblica, che era cristiano, che ha firmato anche la legge, il decreto, hai capito? Allora, senti qua, tu che detesti, dunque, le mie parole te le getti alle spalle, questi tutti quanti sono gettati la sua parola alle spalle, vedrete voi cosa ci capita. Se vedi un ladro, corri con lui, difatti... Padre Pio cosa diceva? Confusione di idee provocate nella Chiesa e predominio di ladri. anche di verità, ma poi vedete tra tangenti e non tangenti e tutti che rubano, predominio di ladri. Se vedi un ladro corri con lui, pertanto socio in affari con i ladri, con le tangenti. E degli adulteri ti fai compagno, ma bisogna capirli, per cui bisogna dare la comunione anche a loro. Vedrai cosa ti costa dire queste cose. Allora, e degli adulteri ti fai compagno, abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni, sì, perché mi mandi all'inferno tu, ti siedi, parli contro il tuo fratello, difatti massacri tutti quelli che si comportano bene, getti fango contro il figlio di tua madre, pensa un po', getti il fango contro il figlio di tua madre. Ma sapete, queste sono le porcherie che gli uomini fanno. Ah, senti qua, hai fatto questo e dovrei tacere? È il Signore che parla, hai fatto questo e dovrei tacere? Allora, i testimoni di Cristo cosa fanno? Vedono tutto questo e tacciono? Forse credevi che io fossi come te? Dice il Signore, ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati. E bisogna mostrare, ma nessuno parla dei peccati, qua parliamo di aria fritta, no, i peccati, no. Quando predicate dovete mostrare cos'è la virtù e cos'è il peccato, se no cosa parlate a fare? Capite questo voi che dimenticate Dio? Perché non mi adiri e nessuno vi salvi? Chi offre il sacrificio di lode, questo mi onora, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Allora, chi offre il sacrificio di lode, ma gloria di Dio è l'uomo vivente, cioè chi è che tu puoi lodare il Signore finché te pare, ma però se tu non osservi i suoi insegnamenti, te li getti dietro le spalle, tu puoi cantare finché te pare, non serve a niente, è la tua vita che deve essere una vita di lode al Signore. Questi mi onora, a chi cammina per la retta via, cioè la retta via è quella di seguire Gesù Cristo, chi vuol seguire me rinneghi se stesso, quella è la retta via, mostrerò la salvezza di Dio, capite? Questi qui sono i salmi. Signore pietà, Anna, hai visto? Allora uno legge, no? Dice io ho letto le lodi, io ho letto, ma tu hai letto niente, tu hai mosso l'aria. Tu hai mosso la lingua, ma non si muove il cuore, non si muove il cuore, perché quello che dici devi fare, non puoi dire io faccio questo e poi invece fai il contrario. Cari miei, dice, e dovrei tacere, capite? Allora, io cosa devo fare? Cioè, cosa devo fare? C'è scritto così, dice, forse dovrei tacere, capito? E invece qui si tace. Cani, muti, incapaci di latrare, questo ormai è un virus che ha praticamente colpito la maggior parte, dice, se vedi un ladro corri con lui, dice, tu che detesti, hai fatto questo e dovrei tacere, forse credevi che io fossi come te che taccio? Capito? Io non lo so, a parte che adesso bisogna trovare qualcuno che dice ancora l'ufficio, no? Perché non se ne vedono più in circolazione, è vero? Il sacerdote deve camminare su questa via qua e insegnarla, perché tutto il resto lasciaglielo fare agli uomini, tu sei uomo di Dio, devi parlare delle cose di Dio, non metterti in politica, non interessarti delle cose del mondo, interessati delle anime. Non anni, ma anime, vedete San Francesco, quello di Assisi intendo dire, ecco, così dice, non anni, ma anime. Dovrei tacere? Allora se taccio anch'io, io non sono niente, però non me la sento dopo aver fatto la comunione spirituale. Allora Gesù l'ho chiesto che venga in me e lui dice, Dovrei tacere? No, io posso prestare la mia ugola per dire queste cose, ma Gesù, che all'inizio della, della trasmissione noi sempre facciamo la comunione spirituale, perché? Perché queste parole non sono nostre, noi le leggiamo, è parola di Dio, e questo dice il Signore, e questo dobbiamo intendere, e dobbiamo pentirci dei nostri peccati, piangere i nostri peccati. Ecco, Anna, adesso però, mamma mia, guarda l'orologio, che cattiveria. Diciamo che c'è la lettura, non lo so.
Sì, allora passiamo al libro, sì, dell'Esodo, Claudio, sì.
Dico, cioè, tu dirà, ma tu sei cattivo. Ah, capito? Io sono cattivo perché dico la verità, quelli che sono menzogneri sono buoni, ah, questo è buono. Perché mi ha detto che vada in pace, che stia tranquilla perché il Signore è misericordioso, per cui non vada ai miei peccati, capito? Questo qua è buono, no, è cattivo perché non vuole che io pianga i miei peccati, mi dice che posso fare la comunione anche se non sono in grazia di Dio, perché tanto siamo già tutti perdonati, questo è cattivo, non è buono, è cattivo. Se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, pensa un po', il Signore dice queste parole. Ah, va bene, Anna, leggi.
Sì. Allora, la tenda del convegno, unico segno sensibile della presenza divina in mezzo al popolo, fu trasportata da Mosè fuori dall'accampamento affinché gli israeliti capissero che Dio voleva allontanarsi da loro per il peccato che avevano commesso. Il Signore tuttavia si mostrava sensibilmente nella nube che si abbassava sulla tenda quando vi era dentro Mosè. La tenda del convegno è simbolo della Chiesa, che gode della presenza reale di Gesù nei tabernacoli. Visitiamolo e adoriamolo spesso dunque nelle nostre chiese. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, a una certa distanza dell'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno. Appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda. Seguivano con lo sguardo Mosè finché non fosse entrato nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno all'ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè, figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda. Il Signore scese nella nube sul monte Sinai, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane e senza bere acqua, e gli scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole.
Pensa un po', cioè, quei 10 comandamenti tanto calpestati, cancellati, sotterrati, sono costati, diciamo, per Mosè 40 giorni e 40 notti senza mangiare, no? Pensa un po', perché era nutrito della parola di Dio, aveva la sua vita era piena di Dio, era in una nube luminosa, godeva della presenza del Signore. Ma interessante perché, diciamo, la tenda era fuori dall'accampamento. Diciamo, anche un significato, no? Perché voi pensate, per esempio, questo figlio di Nun, Giosuè, stava sempre davanti al Signore. Cioè, questa è la caratteristica delle anime contemplative, perché le suore di clausura che oggi vorrebbero massacrarle, vorrebbero toglierle di mezzo perché devono venire fuori ad accogliere quelli che sbarcano, ecco, quelle praticamente cosa fanno? Diciamo che si allontanano dall'accampamento, cioè si ritirano in clausura e stanno sempre davanti al Signore. Vedete com'è antica, ecco, la vita del contemplativo, ovvero che sta davanti al Signore per pregare per chi? Anche per gli eretici, prega per gli scismatici, per i peccatori, sono là che invocano il Signore, va bene, ma il demonio dice, quelle lì, l'ha detto durante un esorcismo, no? Le teste fasciate, no? Ha definito le teste fasciate, quelle non le posso sopportare, dice, quelle quando si mettono in testa qualcosa continuano a pregare finché ottengono quello che chiedono. Questo accadeva una volta, adesso molte se sono anche intiepidite assai. Allora, pensate un po', ecco, la caratteristica dell'anima contemplativa che sta fuori dall'accampamento, nel senso che si ritira in preghiera, ecco. E addirittura un tempo c'erano doppie grate per dire, sentite, voi state di là e noi stiamo di qua, ecco, non facciamo confusione, no? Noi siamo prigionieri dell'amore di Dio, siamo qui per voi, però vogliamo questo distacco, no? Difatti, vedi, ecco, scendeva la colonna di nube e restava l'ingresso. Una volta c'erano le nubi di incenso davanti al Signore, no? Per cui scendeva, saliva, ecco, una nube di incenso di grato odore, vero? Si incensava il Signore. Adesso lo si fa ancora in qualche posto, ma in qualche posto non si fa. Ecco, allora abbiamo perso, diciamo, le radici antiche. Allora, questo non si allontanava dall'interno della tenda. C'era uno che faceva la guardia di onore, cioè dice, io rappresento il popolo e sono qui ad adorarti per quelli che non ti adorano. Vedete San Michele cosa è venuto a dire ai pastorelli? Allora, servono persone che compiano questa grande, diciamo, opera di riparazione a cui siamo chiamati tutti cristiani, tutti. Ma vedete, dice, qui era scritto qualcosa che adesso mi sfugge, sapete? Se loro, questi ascoltavano, si nutrivano, ecco, di questa presenza, ecco, ecco qua, sentite, il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come uno parla con il proprio amico. Noi, altro che Mosè, noi Gesù addirittura lo mangiamo, ci nutriamo di Gesù, l'Eucarestia, ma che figura, vedete, facciamo. Dunque Mosè parlava faccia a faccia, ma non poteva fare la comunione, Noi facciamo anche la comunione, guardate che ingratitudine, proprio che di peggio non si può. Popolo di cristiani ingrati, sia quando fanno la comunione, sia quando vanno alla Santa Messa, a ringraziare che c'è ancora un prete che dice la Messa, ma ringraziare quando siamo confessati, che il Signore ci ha perdonati e chiedere il dono di non offenderlo più, altro che faccia a faccia, noi facciamo la comunione, noi facciamo la comunione, noi siamo tempio dello Spirito Santo, ma guarda come ci comportiamo a leggere queste cose qua, che lui, stando faccia a faccia 40 giorni, 40 notti di digiuno, ha fatto e poi ha scolpito queste tavole di pietra con le 10 parole che il Signore gli ha dettato. Ecco, io faccio la comunione e non ci assomiglio neanche un po' a Mosè. Poi questi tornavano all'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè, figlio di Dio, ecco, non lo lasciavano solo nella tenda, doveva stare uno, una guardia di onore. In ogni chiesa, in ogni paese, in ogni parrocchia ci dovrebbe essere una persona a turno, tutta sta gente che sta davanti al tabernacolo televisivo e non c'è gente che sta davanti al tabernacolo della Chiesa, siamo un popolo di disgraziati, a dire la verità, no? Perché è mai possibile che la TV, che dice un sacco di balle perché è pagata dai partiti che la sostengono e deve dire quello che gli dicono di dire, voi ascoltate i bugiardi, ascoltate i falsi calunniatori, i diffamatori, quelle cose lì vi piacciono? Siete preda del demonio. Andate davanti al tabernacolo con il Vangelo alla mano e dire: Gesù, parla, il tuo servo ti ascolta. Il Vangelo è parola di Dio, leggi e vivi. Allora, scese la nube, il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore. È lento all'ira, pensate che Gesù ha detto a Padre Pio che non riesce più a trattenere il braccio della giustizia di suo padre. Adesso c'è la Madonna che non riesce più a trattenere il braccio della giustizia di suo figlio, capite? Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, più lento di così, però, cari miei, poi quando si muove sono guai, ma di quei guai che non abbiamo mai visti dall'inizio della creazione, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa e la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, non lascia senza punizione, quando leggi, no, fermarsi, ma non lascia senza punizione che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, capite? Perché siamo conciati così, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, le parole stampiamocele bene nella memoria e basta guardare la televisione, basta, non fatevi riempire di balle, questi accendono, diciamo, nei cuori la confusione, l'ira, l'odio. È una cosa terribile, quella è scuola di corruzione, guardate il Signore e sarete raggianti. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Pensa un po', Mosè, che era Mosè, si curvò in fretta fino a terra e si prostrò, hai capito? Ma davanti alla nube luminosa, ecco, ma praticamente noi che mangiamo Gesù Cristo in piedi, prendiamo in mano, ce la mettiamo, abbiamo perso la fede, abbiamo perso la fede, abbiamo perso la fede, credo per quelli che non credono. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi, sì, è un popolo di dura cervice, fosse solo dura di cervice, ma è dura anche del cuore, ma tu perdona la nostra colpa, il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti senza mangiare pane e senza bere acqua e gli scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole. Ma cosa dice Anna? Disse: dovrei tacere?
No.
Dovrei tacere. Io ho letto la parola di Dio, per cui non mi sono inventato nulla. Adesso chiediamo la pausa musicale.
Certamente, sì. Sì, a tra poco. Ave Maria. Cioè, non ricordo il numero perché so che ci sono difficoltà sulle linee telefoniche, ci hanno detto dalla regia.
Ma mandare i messaggi.
I messaggi, sì, con il cuore di Gesù.
I massaggi, sì, anche la testa. Allora, con WhatsApp, cioè va e zappa, impara a fare il contadino, perché mi sa che in futuro, se vuoi mangiare, dovrai fare il contadino.
A tra poco, Ave Maria.
Ah, sì, perché siamo avanti.
Allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo. E il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Siamo a Don Dolindo.
Tu pensa, Anna, no? Cioè, li getterà nel fuoco eterno,
esatto.
No? Cioè, praticamente qui il Signore parla dell'inferno, no? Lui parla dell'inferno, noi non ne parliamo più,
no,
perché non esiste.
Non esiste.
Capito?
No.
Allora, ma dico, questi qui sono buoni, sono cattivi questi. Quelli sono cattivi, che ingannano i fratelli e li mandano all'inferno che, dicendo che andranno in paradiso, sì. Briganti. Va bene, Anna, vai avanti tu.
Con Don Dolindo, ecco qua, sì. Gesù parlava quasi sempre per similitudini e paragoni, presi dalla vita o da particolari circostanze, per rendere più vivi i suoi insegnamenti e più penetranti nell'anima. La parabola ed il paragone, infatti, sono come una scena viva che attrae chi ascolta. Gli rende difficile distrarsi, previene le sue difficoltà e gli fa accogliere più facilmente la parola di Dio. Nelle parabole raccolte nel presente capitolo, Gesù volle mostrare lo sviluppo del regno di Dio sulla terra, ossia della Chiesa, e parlò velatamente affinché i malintenzionati che aspettavano un regno temporale del Messia non ne avessero preso occasione per disorientare maggiormente il popolo. Con la parabola del seminatore descrisse lo sviluppo del regno di Dio nel cuore degli uomini e nell'apostolato. Con quella del grano e della zizzania mostrò che nello sviluppo esterno della Chiesa i buoni sono mescolati ai cattivi. Con quella del granello di senapa e del lievito mostrò la rapida diffusione del regno di Dio con i mezzi più umili. Con quella del tesoro e della perla ne mostrò la preziosità. E con quella della rete il riepilogo della fine dei tempi. Siccome poi il regno di Dio è anche dentro di noi, così le parabole possono avere una particolare applicazione all'anima. Gesù fece egli stesso l'applicazione della parabola del seminatore all'anima e quella del grano e della zizzania alla vita della Chiesa. Uscì dunque il Redentore dalla casa che lo ospitava e sedette in riva al mare. Egli, che aveva detto ai suoi apostoli, «Vi farò pescatori di uomini», si era fermato sulla riva per pescare quasi le anime, attraendole con la sua bontà. Si radunò infatti intorno a lui una gran turba di popolo ed egli, per meglio parlare e farsi ascoltare, prese posto in una barca e parlò così al popolo che stava sulla riva. Non era un gesto casuale, perché quella navicella rappresentava la Chiesa. Ed egli vi prese posto e ne annunziava il magistero infallibile. La prima parabola che propose al popolo era come uno sguardo che dava al cuore, alle disposizioni del suo uditorio, poiché in quel momento egli gettava la semente della divina parola nelle anime e la gettava con vario frutto. Un seminatore che lasciasse cadere la semente sulla strada fra i sassi e fra le spine non sarebbe un seminatore accorto, ma avendo sovrabbondanza di semi, la sua stessa ricchezza gliene fece cadere una parte sulla strada, tra pietre e tra le spine. Gesù Cristo è venuto in terra per seminare la divina parola, è venuto con una sovrabbondanza di misericordie, per salvare tutti e per dare a tutti i mezzi di salute. Egli dunque semina dovunque, anche nei cuori duri, benché sappia che in realtà la sua semente andrà perduta. Benefica tutti, muore per tutti, senza accettazione di persone, e attende il frutto dell'umana corrispondenza. È sempre Gesù che fa la grande semina della divina parola, perché gli apostoli e i loro successori lo rappresentano ed agiscono in suo nome. La semente che egli dona è sempre buona e atta a germinare. Perciò non c'è caso nel quale l'uomo possa dire di aver ricevuto un aiuto insufficiente. Non è cattiva la semente, ma la terra dove essa cade, quando non produce frutto o lo produce imperfettamente. Il seminatore viene dalla strada col grembiule pieno di semi e logicamente per entrare nella terra percorre prima un tratto di strada poi attraversa il muricciolo del campo, poi la siepe irta di spine e infine va nella terra buona, fino ai luoghi meglio esposti e più ubertosi. È questa la ragione per cui dal sovraccaricato grembiule sfugge parte della semente sulla strada, tra le pietre e tra le spine. Anche il predicatore della Divina Parola, per giungere alle anime capaci di fecondità, deve parlare a tutti. E passa quasi per la strada del mondo, tra le pietre delle anime superficiali e tra le spine di quelle assalite dalle passioni. Il popolo ebreo fu per Gesù come la strada per giungere a tutte le anime. In mezzo ad esso la parola fu come divorata dal maligno senza portare frutto. Dagli ebrei la parola passò ai popoli circostanti e ai greci, dove sembrò germinare perché accolta con esultanza. Ma poi non fruttificò perché cadde tra le pietre della cultura umana e non pose radici. Dal mondo greco passò quello romano, irto di spine di passione, e fu soffocata dalle sollecitudini del secolo presente e dalla seduzione delle ricchezze. Essa però trovò la terra buona nelle anime che sinceramente fecero parte della Chiesa e fruttificò, come dice Sant'Agostino, il 100 per 1 tra i martiri, i 60 tra i vergini e il 30 fra quelli che vivono santamente nel mondo. Nel campo particolare delle anime avviene spesso che molti ascoltano la Divina Parola, ma pochi ne traggono frutto, secondo quello che dice Gesù Cristo stesso, spiegando la parabola. Sì, vi sono quelli che ascoltano più per curiosità che per trarne profitto, e la parola viene loro rapita dal maligno. Ascoltano, sì, e poi dimenticano tutto, o non vi fanno più caso e ritornano ai loro vani pensieri. Vi sono quelli che ascoltano, provano un diletto spirituale nell'evidenza della verità, propongono anche di confessarsi e di cambiare vita, ma le prime contraddizioni e persecuzioni mutano pensiero e ritornano alla vita di prima. Vi sono infine quelli che accolgono la Divina Parola, ma pretendono conciliarla con la sollecitudine delle cose terrene e delle ricchezze, e la soffocano nel loro cuore. Per ricevere con frutto la parola di Dio bisogna essere terra buona, cioè bisogna avere le disposizioni interiori per meditarla, svilupparla e metterla in pratica. Gli apostoli si meravigliarono che Gesù parlasse in parabole, perché non capirono che cosa egli avesse voluto dire con quella del seminatore. Dopo il semplice e chiaro discorso delle beatitudini, sembrava ad essi enigmatico il parlare con parabole, delle quali non riuscivano a capirne l'applicazione. Perciò vollero interrogarlo. Ma ricordando le severe parole che egli aveva dette agli scribi e farisei, vedi il capitolo precedente, non ebbero il coraggio di domandare una esplicita spiegazione a Gesù, temendo forse di averne un rimprovero. E perciò si limitarono solo a chiedergli perché avesse parlato a quel modo. Questo si rileva chiaro dalla risposta del Signore. Egli infatti, rispondendo al loro desiderio nascosto, disse: perché a voi è stato concesso di intendere i misteri del regno dei cieli, ad essi invece non è stato concesso. Cominciò col promettere loro la spiegazione di ciò che aveva detto, perché essi ascoltavano la Divina Parola con semplicità, e protestò con rammarico di non poter fare la stessa spiegazione agli scribi e farisei, perché con la loro opposizione maligna alla verità avevano perduto la stessa possibilità di intenderla e di farla fruttificare in loro. Erano stati chiamati alla fede, ma avevano rifiutato la verità ed avevano perduto anche ciò che avevano, rendendosi incapaci di intenderla. Chi ha la grazia e vi corrisponde sta nell'abbondanza spirituale, ma chi di proposito non corrisponde perde anche la grazia che aveva. Gesù espresse questa grande verità con un proverbio comune, dicendo: a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Il ricco acquista facilmente nuove ricchezze, ed il povero, non avendo proventi, perde facilmente quel poco che ha. E così avviene nel campo della grazia. Gli scribi e i farisei saranno privati anche del poco che hanno, e Gesù, applicando loro un passo difficile di Isaia, giustifica meglio perché parla loro in parabole. Egli vuole renderli meno colpevoli, per ritardare in essi la perdita definitiva di ciò che hanno, per concedere loro ancora tempo di penitenza. Essi, infatti, vedendo evidentemente i prodigi che gli compie, non vedono, perché li attribuiscono a Satana, e udendo la divina parola non l'ascoltano, perché ne travisano il senso. Questa grande ingratitudine fu annunziata già da Isaia come una causa prossima dell'accecamento del loro cuore. E Gesù, per renderli meno responsabili, parla in parabole ed annunzia velatamente le grandi verità del regno di Dio che essi traviserebbero innanzi alle turbe. L'ingratitudine degli scribi e farisei è tanto più grave, in quanto che essi vedono ed ascoltano quello che gli antichi desiderarono vedere ed ascoltare, e che i posteri invidieranno loro, rendendo vano in essi così un beneficio divino unico e singolare. Quante volte il Signore ci fa ascoltare la sua parola per mezzo dei sacerdoti e noi la accogliamo come se fossimo pubbliche strade, con animo dissipato o come pietre, col cuore indurito o come spine, soffocati da tante passioni. Raccogliamoci in Dio ed offriamogli un cuore fecondo come terra buona, dove la sua grazia possa germinare. La terra è buona quando è vangata e concimata, e il nostro cuore è concimato dal dolore e dalla tribolazione, ed è vangato dalle umiliazioni della vita e dalle persecuzioni del mondo. Dio semina nel cuore degli uomini il buon seme della sua parola, ma il demonio non se ne sta e cerca di seminare sul grano la zizzania. Quando i coltivatori del campo dormono, la zizzania è una pianta che non differisce molto dal grano, quando è ancora tenera, ma si distingue bene poi dal frutto che produce, perché le sue spighe hanno granelli neri che, frammischiati alla farina di grano in quantità notevole, la rendono nociva. Gesù non poteva scegliere una similitudine più appropriata per designare gli errori e le eresie e le illusioni di una falsa vita cristiana, con le quali il demonio cerca rendere vana la semina fatta dal Signore. Lo zelo del bene ci fa desiderare, sì, che i cattivi non ci siano nel mondo, e vorremmo che la giustizia di Dio li recidesse con castighi improvvisi e terribili. E questa, sì, l'aspirazione di tante anime, specialmente quando vedono la tracotanza e l'apparente trionfo dei cattivi. Ma il Signore ha dato all'uomo il tempo della vita come prova, e non interviene per non interrompere questa prova e per dare a tutti tempo di penitenza. Se la giustizia rigorosa dovesse colpire i cattivi, essa finirebbe per colpire anche i buoni, perché nessuno è senza colpa al cospetto del Signore. È dunque necessario che la misericordia si effonda su tutti, buoni e cattivi, affinché quelli, crescendo fino alla maturità, abbiano il tempo e la grazia di poter produrre almeno quel minimo frutto che li renda capaci dell'eterna ricompensa. Scusate. Ecco, il Vangelo agli occhi del mondo sembra una piccola cosa. Il mondo affascina le anime perché ostenta una grandezza che in realtà non ha in esso. Si sviluppa, sì, come una pianta cattiva che subito cresce e dà frutti di morte. La parola di Dio appare come una piccola cosa e diremmo quasi come un'utopia innanzi a quelli che la rinnegano. Ma questa piccolezza apparente ha in realtà in sé una forza di vita che nessuno può sospettare e costituisce il riposo delle creature che cercano Dio. Il Vangelo, sì, agli occhi del mondo sembra quasi una piccola cosa, spregevole, senza lo splendore di quella orgogliosa e gonfia sapienza umana che cerca il suo successo nei paroloni. Eppure le sue parole semplici sono come il lievito che in piccola proporzione, messo in 3 staie di farina, la fermenta tutta e lievita la pasta dalla quale si fa poi il pane. La parabola del seminatore, con tutta la semente, inutilmente caduta sulla strada, fra le pietre, tra le spine, avrebbe potuto far credere quasi inefficiente la predicazione della divina parola. E per questo Gesù soggiunge che essa ha una grande forza di germinazione, di espansione, là dove cade e che riempie la terra come fermento di vita nuova, che muta le anime elevandole ad una vita soprannaturale altissima. Ma quanti santi si sono formati alla santità e sono ascesi nelle vie della perfezione per una sola parola del Vangelo. San Francesco ascoltò solo quella che esortava alla povertà ed in lui essa fu veramente come fermento che gli fece concepire un grande amore alla vita umile e spregiata e lo unì tutto a Gesù Cristo. Chi annuncia la divina parola non deve scoraggiarsi, vedendo l'insensibilità di quelli che l'ascoltano. Deve rendere lievito quella parola nel proprio cuore, pregando ed infiammandosi di amore, con la certezza che così fecondata non penetrerà mai in vano in un cuore e lo trasformerà a poco. Ecco, ogni cristiano deve essere seguace di una dottrina, cioè non siamo semplicemente dei seguaci di una dottrina, ma dobbiamo essere propagatori della verità e perciò Gesù ci chiama tutti all'apostolato secondo la possibilità di ciascuno. Non si può vivere tranquillamente nel proprio egoismo senza morire alla grazia, perché tutti dobbiamo dare a Dio un frutto di bene negli altri per la sua gloria, sapendo che nel campo c'è anche il nemico che semina la zizzania e cerca di distruggervi ogni bene. Lavorando per Dio dobbiamo confidare in Lui solo e dare tutto quello che abbiamo, cioè tutte le nostre attività, per possedere l'eterno tesoro. La vita del cristiano è vita di fede ed egli non può affidarsi solo alle umane risorse, ma deve abbandonarsi alla divina provvidenza e alla divina bontà. Una vita tutta naturale senza luci soprannaturali sarebbe errata nel suo stesso fondamento, poiché Dio è infinita realtà. Bisogna perciò saper attingere dal Signore quegli aiuti straordinari che gli non manca di elargire a chi spera in Lui. Oh mio Gesù, quale ricchezza produrrebbe questo nostro cuore se veramente fosse tutto Tuo, se non si facesse avvelenare dalle miserie della natura, se si aprisse a Te nella più profonda umiltà. Amen.
Cari miei, Don Dolindo benedetto, allora pensa, cosa ha detto? Sì, che il nemico viene e porta via il seme. Allora, noi chissà cosa pensiamo, no? Dice, ah, abbiamo davanti questa immagine così che è lontana da noi. No, è proprio vissuto da noi. Sono 50, 60 anni, 30 anni, 20 anni, dipende che uno che età ha. Ha ascoltato la parola di Dio per tutto questo tempo e per tutto questo tempo il demonio se l'è portata via, perché non l'hai messa in pratica neanche una, non hai germogliato, non hai dato frutto e non ti sei accorto che il nemico continua a portarti via la semente della parola di Dio. È terribile, deve essere semplici spiegare le cose, no? L'ha spiegata bene Don Dolindo, però la gente dice, io vado a messa, ho capito, però ti porta via tutto, fa conto che ti porta via anche la gratitudine verso Gesù, che fai la comunione indegnamente perché vuoi unirti al corpo e non vuoi unirti al verbo, perché il verbo te lo getti dietro le spalle, così è scritto. Allora, i cristiani devono essere tali, cioè non possono essere dei presunti o dei presuntuosi cristiani, perché se non dà frutto, vedete cosa succede? Se si desse frutto in parrocchia, diciamo che aumenterebbe il numero di quelli che vengono in parrocchia perché ci sono i frutti, invece calano. La prova è che praticamente il nemico porta via la parola, porta via tutto e muore tutto, si secca tutto. Questa è la parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi, ma cosa stiamo pensando? Ma cosa stiamo farneticando? Le prove sono quelle lì, i frutti vuol dire che aumentano. Tu semini un seme di grano e fa 100 chicchi, allora 1 a 100. Qui calano le persone in chiesa, calano nei seminari vuoti. Ma cosa stiamo pensando? Ma noi la parola di Dio come la interpretiamo? Vuol dire che il demonio si porta via tutto, ci sono anche i collaboratori che dovrebbero essere di Gesù Cristo e diventano collaboratori del demonio, perché addirittura corrompono il seme e lo fanno OGM, geneticamente modificato. Modifichiamo anche la parola di Dio, addirittura, ma non riesco a dimenticare quella cosa lì che ha detto quel benedetto creatura, dice che al tempo non c'erano i registratori, hai visto? T'ha portato via anche il cervello, non solo la fede, no? Ma come si fa a dire queste cose? Allora, Anna, io non te so dire, madre del buon consiglio, prega per noi, madre del buon consiglio, consiglia questi cristiani che diano frutto, almeno quelli che ascoltano e mettono in pratica quello che sentono, perché le predicazioni di Don Dolindo devono dare frutto, perché altrimenti vuol dire che anche gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio, se non mettono in pratica queste cose, se li fanno portare via dal demonio, capite cari amici? Aiutate questa benedetta radio, che se no va a finire, il demonio vorrebbe che si chiudesse tutto. Così dice, hanno smesso di darmi fastidio, taci tu, perché sai troppe cose, capito? Bene, allora Anna, è finito anche il mese di luglio praticamente. Io domani sarò nella Santa Casa di Loreto, domani sarò nella Santa Casa di Loreto, sì, nella Santa Casa dove la Madonna ha detto il suo sì. E quando noi andiamo là, dobbiamo dire, oh casa, santa casa del sì, io entrando qua, fa che sia imbevuto, che sia inzuppato del sì di Maria. E invece noi andiamo dentro, andiamo fuori e così, ma capite, è una cosa incredibile, cioè che distrazione. La distrazione è il nemico che porta via, no? Perché tu senti ma non capisci niente, perché pensi ad altre cose, ti ha rubato la parola. Ecco, e tu tranquillamente continui a sentirti a posto, no? No, non si può andare avanti così. Il Signore, naturalmente, diciamo, è lento all'ira, ma non ha detto che non c'è l'ira, l'ira di Dio. Non è detto. Siccome per rimettere a posto questa società, questa Chiesa, anche perché parole di Padre Pio, per rimettere a posto la Chiesa, sentite, sentite, non basteranno 100 anni. Pertanto, se diciamo, pensate un po' da quando sono state trasformate tutte le cose che riguardano la Chiesa, vedete dove siamo arrivati con queste trasformazioni e le cattive interpretazioni. Ecco, per rimettere a posto non basteranno 100 anni, perché ormai diciamo che il pensiero errato è entrato nelle zucche di chi dovrebbe insegnare il pensiero esatto, non errato. E allora adesso hai voglia, tu devi, passerà ancora altre generazioni, no? Quei figli che non avranno lacrime per piangere le colpe dei propri genitori. Amen. Anna, tu c'hai i fioretti.
Sì, ecco. Ah. Santa Maria Maddalena de Pazzi, religiosa dell'ordine carmelitano, fu spesso tormentata da violente tentazioni, tra cui anche quelle contro l'angelica purezza. Temendo di offendere Dio, cercò di farle sparire per mezzo di varie mortificazioni, sull'esempio dei santi, ma tutto risultava invano. L'unico rimedio valido fu un ardente ricorso a Maria Santissima. La Madonna, infatti, le apparve e asciugò le sue lacrime dicendole che finché la sua volontà fosse rimasta decisa a non offendere il Signore acconsentendo alla tentazione, ella non l'avrebbe mai offeso, ne avrebbe appannato la sua verginità durante la lotta. Detto questo, ricoprendola di un candido velo, la liberò per sempre da quelle diaboliche tentazioni. E poi c'è un pensiero di San Giuseppe Moscati che dice: dalla mia infanzia mi sono inteso trasportare verso la terra dove la regina del Rosario ha attratto tanti cuori e operato tanti prodigi. Ne voglia ella, madre benigna, proteggere il mio spirito e il mio cuore in mezzo a mille pericoli in cui navigo in questo orribile mondo. Quando passo per una scappata a Pompei, cosa che mi è sempre più difficile per l'assillante mia professione, ma sempre, quando col treno passo fuggendo da lontano per vedo il santuario, cosa questa frequentissima, il mio sguardo e il mio cuore è lì, dove tra gli alberi si intravede il campanile in costruzione ai piedi del ciborio, su cui si innalza l'immagine della Vergine. Ecco, proporsi nella tentazione, ricorrere subito alla preghiera a Maria Santissima, ricordandosi della massima spirituale secondo la quale sentire non è acconsentire.
Sì, vedi che stese un velo candido,
sì.
Ecco. Ma a noi c'è stato offerto, altro che velo, c'è stato offerto il suo cuore immacolato, non lo capiamo, noi siamo distratti. Cioè, una cosa è il velo, e difatti non ha più avuto queste cose, no? Ma addirittura se tu entri nel cuore immacolato di Maria, ma dentro altro che velo, c'è il cuore della Madonna dove non è mai entrato nessun male, non può entrare nessun male, dentro lì ci ha invitati ad andare e non ci vogliamo andare. Oppure pensiamo di esserci per aver detto due parole, ma bisogna anche viverle le parole che hai promesso, eh? Perché uno dice: io voglio stare nel cuore immacolato e mi piazzo davanti al televisore a vedere le porcherie. No, non è possibile, il cuore immacolato le porcherie non le vuol vedere. E allora, ma bisogna, no, bisogna farsi santi, bisogna salvare anime, la nostra e quelle degli altri. Bisogna dare gloria a Dio, ecco, se no il nemico ti porta via tutto. Ecco, mentre quando vai a messa ci stai poco e ti dimentichi tutto, e dopo stai ore davanti al televisore ad ascoltare un sacco di cose che non ce n'è una di vera. Cioè, no, l'unica cosa è vera, sai qual è? Che la maggior parte sono cose false. Bene, allora. Santa giornata a tutti. Allora, domani vi porto tutti quanti nella Santa Casa e dico: alla dolce mammina, dico: ti porto tutti gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio e ti prego che diano retta ai tuoi buoni consigli, perché diano gloria con la propria vita. Amen.
Grazie.
Ave Maria.
Ave Maria.